il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Finanziamento della 13ª VS, ultimo voto oggi al Nazionale, dove non è garantita una maggioranza favorevole al sistema misto. Richiedenti d'asilo problematici, anche il Nazionale chiede misure più restrittive come il divieto di uscita dai centri federali. L'estratto del casellario giudiziale per ottenere il permesso di soggiorno, il Grigioni ipotizza delle eccezioni per alcune regioni. C'è una nuova intesa tra Ticino e Lombardia, potenzierà l'offerta dei trasporti pubblici transfrontalieri su rotaia e su gomma. Al via oggi il Giro della Svizzera, la prima tappa è tutta all'estero, in Valtellina, domani l'arrivo a Locarno. Ai mondiali di calcio l'argentino Messi scrive un capitolo di storia, al suo 6º mondiale sigla la sua prima tripletta contro l'Algeria. A Berna si chiude oggi il dibattito parlamentare sul finanziamento della 13ª AVS. Il dossier torna per l'ultima volta in Consiglio nazionale. Dopo che gli Stati hanno votato in favore della proposta della conferenza di conciliazione, proposta che continua però a scontrarsi con la maggioranza nel Nazionale, la maggioranza UDC, PLR e Verdi e Liberali. Alessio Veronelli.
È dunque il voto compatto dei 10 consiglieri nazionali dei Verdi Liberali ad aver garantito la maggioranza, ovvero un finanziamento della 13ª VS unicamente tramite aumento dell'IVA, senza dunque toccare i salari, come invece vogliono Stati e conferenza di conciliazione. Abbiamo sempre chiesto due cose, spiega la capogruppo dei Verdi Liberali alle Camere, la consigliera nazionale zurighese Corinna Gredig. Nessuna detrazione salariale e che l'intera misura fosse temporanea. Nessuna delle due viene soddisfatta. Verdi Liberali, che con UDC e Liberali Radicali hanno i numeri in Consiglio nazionale per continuare ad opporsi al finanziamento misto e senza limite di tempo, quel 2033 che permetterebbe di intraprendere la grande intera riforma del primo pilastro. Toccare i salari grava sulla popolazione attiva, l'IVA anche sui pensionati. Per noi è dunque una questione di equità intergenerazionale. Verdi Liberali che si trovano così a fare da spartiacque. Se nessuno cambierà oggi posizione, l'intero progetto affonderà e la 13ª VS verrà pagata con i fondi attuali del primo pilastro. E c'è chi ci legge un tentativo nemmeno tanto nascosto di tornare a parlare di aumento dell'età pensionabile. Avremmo certamente preferito un'altra soluzione, conclude Corinna Gredig. Noi siamo però stati trasparenti sin dall'inizio, sostenendo il finanziamento della 13ª rendita, ma non in questo modo. C'è però ancora margine di manovra. E quanto grande sia questo margine, lo sapremo oggi.
Fino a 10 giorni di detenzione o di coprifuoco per i richiedenti l'asilo ospite dei centri federali che mettono in pericolo la sicurezza all'esterno delle strutture o sono oggetto di un procedimento penale. Dopo gli Stati, anche il Nazionale ha approvato una mozione del democentrista Marco Chiesa contro il parere del Consiglio federale che reputa già sufficienti gli sforzi profusi dalla Confederazione per gestire gli ospiti particolarmente problematici. Arriva.
La sicurezza all'interno dei centri federali è importante, ma non basta. Occorre proteggere anche la popolazione che vive e lavora nei pressi di questi centri. La revisione della legge sull'asilo ha già permesso di migliorare alcuni aspetti legati alla sicurezza dei centri. Tuttavia restano problemi concreti all'esterno, vale a dire violazioni dell'ordine pubblico, mancato rispetto delle regole, comportamenti aggressivi, danni materiali, furti e altri reati.
Piero Marchesi, consigliere nazionale UDC, si è battuto per la mozione del consigliere agli Stati dello stesso partito, Marco Chiesa. Il testo, dopo gli Stati, ha avuto successo anche al Nazionale, con 117 voti contro 74. In futuro, quindi, i richiedenti l'asilo che violano le regole d'uscita o mettono in pericolo la sicurezza all'esterno dei centri potranno essere sottoposti a una detenzione o a un coprifuoco per un massimo di 10 giorni. Era contrario il consigliere federale Beati Hans. Un gruppo di lavoro in fase di test ha già fatto in modo che degli 87 casi segnalati nel primo semestre di quest'anno, 51 siano sfociati in una detenzione. Inoltre, la segreteria di Stato della Migrazione ha la possibilità di emanare misure disciplinari quando l'ordine pubblico all'esterno dei centri non è garantito. Il nazionale ha poi anche approvato una seconda mozione, commissionale stavolta, che chiede il consenso dei cantoni e dei comuni coinvolti al momento di creare aree separate nei centri federali per richiedenti problematici. La mozione era stata presentata sulla scia dei problemi emersi in relazione al progetto pilota, poi sospeso, del centro di Pasture.
Un tema questo legato all'immigrazione, di cui si occupa questa mattina anche il nostro programma di approfondimento. Modem si parlerà di hub all'estero per richiedenti all'asilo. Mesolcina, zona speciale per i permessi di dimora. Il governo grigionese sta studiando la possibilità di pretendere dai richiedenti di un permesso B l'estratto del casellario giudiziale. Lo ha comunicato a margine della sessione del Gran Consiglio il competente consigliere di Stato. Sentiamo da Coira Roberto Scolla.
Il punto di partenza legale rimane sempre lo stesso, afferma il direttore del Dipartimento Giustizia e Sicurezza, Peter Paier.
Noi siamo convinti che non si può sistematicamente chiedere un casellario giudiziario, perché è contro i contratti della libera circolazione.
Ciò non di meno, prosegue il consigliere di Stato socialista.
Se vediamo che una persona... o noi pensiamo anche in una regione, c'è una situazione straordinaria, c'è un pericolo per la sicurezza pubblica, si può fare delle misure straordinarie solo per questa regione.
È una regione speciale dove, come noto, abitavano 4 persone arrestate nell'ambito di un'operazione internazionale contro il crimine organizzato, è quella a sud del San Bernardino.
Nella Mesolcina vediamo che ci sono persone che hanno contatti con la criminalità organizzata e per questo possiamo forse dire in questa zona abbiamo un problema e questo dà a noi la ragione di fare una misure altre invece dall'altra parte del cantone.
Misura, spiega ancora il consigliere di Stato Peter Paier, che consiste, invece di un'autocertificazione sui carichi penali passati e pendenti, nella richiesta di un estratto del casellario giudiziale a tutti coloro che aspirano ad avere un permesso di dimora. La misura non è ancora in vigore e al momento è al vaglio delle autorità cantonali, che dovranno anche stabilire le competenze, ovvero chi deciderà sulla concessione del permesso B. Verosimilmente sarà l'ufficio cantonale della migrazione, ma non si esclude che la competenza possa essere addirittura del governo.
Intanto l'inconciliabilità della richiesta dell'estratto del casellario giudiziale con il diritto federale potrebbe in futuro venire meno, perché proprio ieri il Consiglio nazionale ha approvato a forte maggioranza una mozione dell'UDC che chiede appunto che vengano controllati i precedenti penali di tutti gli stranieri che desiderano stabilirsi in Svizzera. Ieri il Canton Ticino ha firmato una nuova intesa per la mobilità transfrontaliera con la regione Lombardia. Permetterà di aumentare il numero di treni e di autobus in grado di collegare Svizzera e Italia. Sentiamo Giorgio Robbiani.
Le firme sono 4 per l'Italia, quelle del governatore lombardo Attilio Fontana e dell'assessore regionale ai trasporti Franco Lucente, per il Ticino quelle del presidente del governo Claudio Zali e del cancelliere dello Stato Arnoldo Cuduri. Oltre a consolidare le linee ferroviarie transfrontaliere già attive, si punta sui nuovi collegamenti. Qualche esempio: l'apertura della nuova linea Malpensa Terminal 2 Gallarate, già attiva in gennaio, l'elettrificazione della Como-Lecco o il potenziamento della RO Parabiago. L'intesa prevede anche nuovi servizi, per esempio il prolungamento del Tilo fino ad Erba. Per il consigliere di Stato Claudio Zali, però, l'importanza di questo accordo in realtà è un'altra e non riguarda necessariamente la ferrovia.
La parte veramente innovativa, grazie alla caduta del divieto di cabotaggio a livello internazionale, è ora possibile pensare a allestire delle vere linee di trasporto su gomma a livello transfrontaliero, cosa che invece prima non era possibile, non potendosi effettuare delle fermate in Italia dove le persone possono salire e scendere. parlo proprio di nuove linee bus, ad esempio tra Olgiate Comasco e Chiasso oppure Mendrisio, per permettere l'entrata ai cittadini italiani su nuove direttrici che oggi non sono servite da un trasporto pubblico nessun genere con destinazione alla Svizzera.
Per il Ticino, dunque, l'importanza di questo accordo riguarda soprattutto una maggior attrattività dei mezzi pubblici per i lavoratori frontalieri, che ogni giorno fanno avanti e indietro tra Lombardia e Ticino.
Nel Canton Vaud in futuro il Gran Consiglio potrà destituire un consigliere di Stato in carica, è quanto chiedeva una mozione accolta a larga maggioranza. Vaud si doterà quindi di uno strumento già presente in altri cantoni, una scelta sicuramente influenzata dai vari scandali che hanno colpito il governo negli ultimi mesi e in particolare la consigliera di Stato del Centro, Valérie Dittli. Aaron Guidotti.
L'obiettivo, secondo la maggioranza, non è sanzionare una linea politica, ma evitare che gravi malfunzionamenti ai vertici dello Stato nuociano alla credibilità e al buon funzionamento delle istituzioni. Sono molti i cantoni a disporre di strumenti simili, come Neuchâtel, Giura, Ticino o Ginevra, accettato in votazione popolare dopo il caso Pierre-Modet. Contrari e astenuti hanno denunciato un possibile abuso a fini politici. È un timore legittimo, ma uno studio dell'Università di Losanna conclude che nei cantoni dove esiste questo strumento non è mai stato utilizzato in maniera abusiva, ha risposto Yannick Maury dei Verdi, autore della mozione, aggiungendo che le regole di applicazione sono molto severe e evitano quindi un uso a scopi politici. Seguito dalla maggioranza, una commissione ora dovrà elaborare un progetto di legge, ma è normale chiedersi se non si tratti di una legge ad hoc dopo il caso Valérie Dittli. Nessuno dei parlamentari che ha preso la parola in realtà ha fatto espressamente il suo nome, ma il fantasma delle polemiche che hanno travolto la consigliera di Stato del Centro aleggiava chiaramente sulla discussione. Poche settimane fa, infatti, la maggioranza del Gran Consiglio, con una risoluzione, aveva chiesto le sue dimissioni.
Ora all'estero, 5 uomini sono stati arrestati con l'accusa di aver organizzato un attacco contro i festeggiamenti davanti alla Casa Bianca per gli 80 anni di Donald Trump domenica scorsa. Secondo l'FBI, il gruppo mirava ad attaccare edifici, la folla e obiettivi definiti sensibili con droni carichi di esplosivi e armi pesanti. L'obiettivo era di innescare una rivoluzione per mettere fine alla corruzione, alla gestione della vicenda legata al pedocriminale Epstein e contro i data center che assorbono tanta acqua ai danni delle comunità locali. Ha superato l'ultimo scoglio l'accordo commerciale fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Il Parlamento di Strasburgo ha infatti dato via libera alla travagliata intesa sui dazi da parte dell'UE. Ci aggiorna il corrispondente Andrea Ostinelli.
440 favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti. Così gli eurodeputati hanno approvato ieri a Strasburgo l'accordo commerciale fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Accordo quanto mai travagliato, quello raggiunto la scorsa estate in Scozia fra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente Trump, che fissa dazi al 15% per le merci dell'UE dirette oltreoceano, mentre quelle americane verso i 27 ne sono esenti. Dopo la stretta di mano ai bordi del suo campo da golf, Trump ha minacciato più volte ulteriori dazi per il contenzioso sull'annessione della Groenlandia, sulle auto tedesche, dopo le critiche del cancelliere Merz alla guerra in Iran e ancora l'altro ieri contro lo champagne e i vini francesi se Parigi manterrà la sua tassa digitale che assoggetta anche le big tech americane. Messi in guardia dalla bellicosità del presidente a stelle strisce, gli eurodeputati hanno ritardato l'approvazione dell'accordo e ingaggiato trattative tese con gli stati dell'UE, desiderosi, quest'ultimi, di non dare a Washington pretesti per rilanciare la guerra commerciale. Gli eurodeputati sono comunque riusciti a negoziare una sunset clause che, salvo esplicito rinnovo, porrà fine all'accordo commerciale il 31 marzo 2029, quando Trump non sarà più alla Casa Bianca. Hanno inoltre ottenuto che Bruxelles possa sospendere l'accordo commerciale se gli Stati Uniti non toglieranno i dazi sull'acciaio e l'alluminio europei entro la fine di quest'anno. Ma tant'è, ancora nei giorni scorsi l'amministrazione statunitense ha agitato lo spauracchio di dazi contro il lavoro forzato, la telenovela sembra destinata a continuare.
È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini. È stato un potente vicario della diocesi di Roma e in passato per 15 anni ha presieduto la Conferenza Episcopale Italiana. Il ritratto nel contributo da Roma di Francesca Torrani.
Era chiamato il cardinal Sottile per il suo acume e per la sua capacità di interpretare il tempo in cui ha ricoperto cariche importanti come appunto la lunga attività a capo dei vescovi italiani. Camillo Ruini, nato a Sassuolo nel Modenese nel 1931, è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana del dopoguerra. In sintonia con Giovanni Paolo II, ha interpretato il ruolo dei cattolici come soggetto culturale e politico capace di incidere sulla società. La sua linea è stata netta, difesa della famiglia, centralità della dottrina, attenzione ai temi etici e alla presenza pubblica del cristianesimo. Una parte del mondo cattolico e molti osservatori laici gli hanno rimproverato un eccesso di protagonismo politico, accusandolo di aver spinto la Chiesa a intervenire con troppa forza su alcuni temi, in particolare sulle campagne sulla famiglia, sulla procreazione assistita e sul fine vita. Per i suoi sostenitori, invece, Ruini ha rappresentato un punto di forza e di coesione. Uomo di studio, oltre che di governo, Ruini si era ritirato nel 2008. 3 anni prima aveva partecipato al conclave che aveva portato all'elezione di Papa Benedetto XVI.
E da parte mia per ora è tutto. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.